Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa oggi ricorda San Josafat, vescovo e martire. Josafat è nato in Ucraina nel 1580, monaco basiliano, arcivescovo poi in Bielorussia, ed è stato ucciso nei contrasti all'interno del mondo cristiano fra ortodossi e cattolici e uniati. Ecco, per noi oggi è l'occasione per pregare per l'Ucraina, per pregare per la Russia, per pregare in modo particolare per le chiese, la Chiesa ortodossa, patriarcato unico di Mosca, cui sempre ha fatto parte da sempre Kiev. Oggi, come sappiamo, solo da qualche anno si è separato, si è reso indipendente.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 1 al 5. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste, purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo in questa tenda, sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. Parola di Dio.
Testo molto importante, ma ci sono alcuni problemi sia testuali che di traduzione. Io segnalo quello che ho colto adesso nella lettura, giusto perché si sappia il testo che appunto consideriamo. Anzitutto, forse una sfumatura, dice il versetto 1, sappiamo che riceveremo, così traduce, no? Il testo dice sappiamo che abbiamo. Il testo dice sappiamo che abbiamo in cielo una dimora, non che riceveremo, però può essere una sfumatura. Poi, altro problema è al versetto 3. Ho sentito che traduce purché. Questo purché è un'interpretazione. Il testo direi che vuol dire se davvero, se almeno anche saremo trovati vestiti. E poi c'è un problema testuale, però la CEI sceglie una strada, quindi possiamo stare a quella, perché il problema testuale al posto di vestiti, altri codici hanno svestiti, cioè l'opposto. E quindi naturalmente cambia l'interpretazione. Però il versetto 3, ripeto, questo purché è un'interpretazione contestabile. Il testo greco dice se almeno anche saremo trovati vestiti, non nudi. Questo direi che dice. Poi la terza, quello è un problema di interpretazione, ma non piccolo, è al versetto 4, dove Paolo riprende e dice: noi che siamo nella tenda, gemiamo, adesso non ricordo la traduzione, soffriamo, sospiriamo, il testo dice gemiamo, appesantiti sotto un peso, mi pare che traducano. Ecco qui il problema, nella seconda parte, ci sono due possibilità, veramente, noi gemiamo sotto un peso perché non vogliamo essere spogliati, così sembra, dice la CEI, no? Ecco, qui però si può discutere sull'interpretazione, è una traduzione esatta, però c'è chi intende, noi gemiamo non perché vogliamo, cioè anticipa il non rispetto al testo, e questo è un fenomeno che avviene spesso nelle lingue, cioè dove sta la negazione? Noi gemiamo non perché vogliamo essere spogliati, ma perché vogliamo essere rivestiti. Non so se ho chiarito, probabilmente ci tornerò, quindi lasciamo stare la cosa adesso. Per che motivo gemiamo? Ecco, quello sarebbe il punto. Però è in fondo il tema di tutti questi versetti, il senso della sofferenza.
Comunque è un testo molto bello che ci dà una grande consolazione, a me almeno dà una grande consolazione, questo desiderio di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, questa trasformazione anche che avrà il nostro corpo, questa incorruttibilità o desiderio di incorruttibilità che c'è già dentro di noi e che è iniziato con la caparra dello spirito che ci è stata data e che sarà completata questa trasformazione. E mi veniva il pensiero di come è bello pensare che Gesù ce l'ha già, la nostra natura umana è già presso il Padre in Gesù trasformata. E mi pare che richiami anche Prima Corinzi 15, il versetto 53, è necessario che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Alberto Mello, quando ci aveva fatto l'introduzione al libro della Sapienza, aveva sottolineato molto questo fatto della incorruttibilità per distinguere anche la nostra concezione del corpo dalla filosofia greca, perché non c'è la immortalità dell'anima e la corruttibilità del corpo, ma è il corpo stesso che si riveste di incorruttibilità, e mi sembrava molto bello. E poi questa caparra dello spirito che ho già detto, che è già dentro di noi, perché questo germe di trasformazione c'è già in noi, però dovrà essere rivestito completamente.
Riguardo al versetto che dice: riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, mi è venuto in mente quel versetto di Matteo capitolo 21 che riprende Isaia. Dice: Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. E riprende Isaia, al capitolo 28, che dice: pertanto, così dice il Signore Dio, ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Ecco, l'inizio di questa costruzione è il Signore, è Gesù.
All'inizio di questo capitolo Paolo ci descrive la rovina progressiva dell'uomo esteriore, a cui egli contrappone naturalmente il graduale progresso dell'uomo interiore, di cui si parla anche nella lettera ai Romani, capitolo 7. Nella citazione scritturistiche, l'uomo interiore corrisponde anche all'uomo nuovo e costituisce la caparra dello spirito, la cui pienezza però sarà data solo nella risurrezione, dove il credente naturalmente per opera di Dio sarà rivestito della sua abitazione celeste, simbolo di un'esistenza nuova. Paolo esprime un ardente desiderio di realizzare quella che è la pienezza finale, cioè di corpo e anima, e non essere privato di questa abitazione terrestre anche solo temporaneamente a causa della morte che potrebbe sopraggiungere prima della parusia. La sua speranza è quella di essere ancora in vita, desiderio naturalmente condiviso da anche molti suoi contemporanei, di essere ancora in vita al momento della venuta del Signore. E questo naturalmente il desiderio di Paolo, che è quello di rivestirsi del corpo celeste senza spogliarsi del terrestre, cioè senza la dolorosa esperienza della morte. In ogni caso, Dio ci ha creati con la finalità di farci raggiungere la nuova vita. L'Apostolo dice chiaramente che la situazione attuale è quella di esiliati e rimane quella di esiliati, lontani dal Signore. Quando la dimora eterna sarà il nostro corpo celeste, risuscitato e preparato da Dio, allora non sarà più, diciamo, frutto di un processo naturale come è la generazione fisica naturale.
Visto che abbiamo letto in lezione la lettera ai Romani, e entrambe le lettere sono considerate, se non erro, di Paolo proprio, non di... come si spiega una vicenda, questo brano è il capitolo 8 della lettera ai Romani. Lo leggo solo per... Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. E abbiamo appunto appena letto: il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Poi dice: la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Persino noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, poiché è nella speranza che noi siamo stati salvati. Dice che lo Spirito, possediamo le primizie dello Spirito e gemiamo interiormente. Forse questo gemito, il gemito vero nostro, il gemito vero dell'uomo che desidera essere sottratto alla caducità, è suggerito dallo Spirito che è in noi, è suggerito dallo Spirito che è in noi, perché si può gemere per tante cose, ma si può gemere perché questa vita finisce. Invece questo gemito è per il desiderio di essere rivestiti di gloria, e solo chi ha la caparra dello Spirito, che Dio poi la può dare a chiunque, però è solo il soffio dello Spirito che fa gemere con il desiderio della gloria futura.
Quello che mi ha colpito, ecco, senza stare a fare un'esegesi di tutte le difficoltà che ci sono, ecco, è questa nudità che appunto è, in sintesi, per l'uomo è come una grande fragilità, una grande anche in parte una paura. E allora, guardando in Genesi, questo tema della nudità è affrontato. Infatti, quando, dopo aver commesso la trasgressione, il Signore cerca Adamo ed Eva, Adamo in particolare, e chiede: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Poi provvederà a fare per Adamo ed Eva due tuniche in pelle, tanto è vero che nel mondo rabbinico si dice che il primo lavoro di Dio è stato fare il sarto. Ecco, comunque il problema della nudità, come lo affronta Paolo, mi sembra che prenda le mosse da questo brano, perché è una nudità che espone l'uomo alla corruzione e al peccato.
La speranza, quasi direi la convinzione di Paolo di non perdere il proprio corpo, ma di essere sopravvestito, nasce forse dal fatto di avere visto il Signore risorto, no? E quindi c'è questa fede e fiducia, insomma, no? Di quasi di non morire, certamente di risorgere, di avere una dimora celeste. Ma questa fede nella risurrezione dei morti è sedimentata in Israele da un millennio, ecco. E mi è capitato di battermi nel cantico di Anna, e il cantico di Anna è al versetto 6 di primo Samuele, al capitolo 2, dice: Adonai fa morire e fa vivere, fa scendere nello Sheol e fa risalire. Questo versetto, queste poche parole, sono riportate sulle tombe dei cimiteri ebraici. E quindi esprimono una grande fiducia nella potenza infinita di Dio, che è capace, non solo a cui è affidata tutta la nostra vita e il nostro corpo, che ci ha dato e ci fa morire, ma è anche capace, così come ci ha dato, come ci ha creato, è capace anche di farci risorgere e farci scendere nello Sheol e da lì farci risalire. E questo è collegato alla infinita potenza sua di perdonarci. Ecco. E queste pochissime parole sono alla base di due delle 18, 19, che poi sono diventate 19 benedizioni della Amidà.
Pare che il versetto 1 esprime la convinzione di fede, che ha già detto anche prima: sappiamo che abbiamo in cielo una dimora. Il linguaggio è il linguaggio greco, no? Si parla di una casa, di una tenda. Ecco, il corpo, questa vita terrena, è una tenda. La traduzione non rende fino in fondo, per esempio, al versetto 2, dovrebbe tradurre: noi anegliamo, desideriamo, anegliamo a sovravestire. I termini che vengono usati sono quelli dei vestiti. Le condizioni sono tre. Uno è spoglio, cioè senza corpo, io intenderei, come spiega, cioè non nudi. Nudo e spogliato mi pare sia la stessa cosa. Uno è vestito, cioè c'è il corpo, e uno è sovravestito, cioè con l'abitazione, col corpo celeste. E io credo che qui il significato è, appunto, come avete già accennato, vero senso del il perché noi soffriamo. E vuol dire che noi soffriamo per un motivo positivo, non negativo. Il vero senso della sofferenza è questo anelito a una esistenza immortale, cioè a rivestire quella dimora che Dio ci ha già preparato. Ce l'abbiamo in cielo. E perciò si spiega la nostra sofferenza. Se almeno, io tradurrei così perché cambio un po' il significato, al versetto 2-4, se almeno anche, letteralmente traduco, se almeno anche saremo trovati, intenderei alla parusia, vestiti, cioè in vita, e non nudi, cioè non già morti. Quindi Paolo non è sicuro che alla parusia sarà vivo. Forse nella prima Tessalonicesi l'impressione è che dia quasi per scontato, anche se non lo afferma, e si pone tra coloro che saranno vivi. Qui invece vedo che ha cambiato un po', anche se non riflette su questo, ma non dà per scontato che lui sarà noi, i viventi, ecco, non saremo trasformati. Qui non dice così, dice se almeno saremo trovati vestiti, perché non è chiaro, non è sicuro che Paolo sarà trovato vestito, cioè ancora in vita, nella vita terrena. Io tradurrei così: se almeno saremo trovati alla parusia vestiti, cioè non nudi. Poi c'è il versetto 4. E la traduzione segue, è la traduzione giusta e forse ha ragione. E io, però ci sono esegeti e io sarei incline da un'altra con loro, perché è un fenomeno che succede a livello linguistico. Dice così il versetto 4, difatti noi che siamo nella tenda, cioè in questa vita, gemiamo come sotto un peso. Io tradurrei non perché vogliamo spogliarci, come insegnano i greci. I greci insegnano, e lui dobbiamo tenere conto che parla ai Corinzi e che ha già scritto la prima lettera ai Corinzi, dove questo problema è centrale. E una linea della spiritualità greca così importante, il linguaggio è tutto greco qui, è che il corpo è una tenda e c'è un'anima immortale. Non tutti pensavano così, però quelli, per esempio tutto il platonismo, tutta la spiritualità platonica è simile, pensa che l'anima è immortale. Pensiamo per esempio a un testo, anche nella Bibbia, come il Libro della Sapienza, che l'anima è stata creata da Dio, poi Dio l'ha messa in un corpo, ecco, poi l'anima torna, c'è l'immortalità dell'anima. L'anima è immortale, il corpo no. Paolo non è d'accordo. E quindi, diciamo, indirettamente c'è un aspetto di insegnamento o di polemico di insegnamento. Se noi gemiamo, stiamo male, soffriamo, non è perché vogliamo liberarci dal corpo, ma è perché vogliamo avere un corpo immortale. Questo mi pare che lui voglia dire. Vogliamo sovravestirci di quello. Quindi io non vedrei, però ripeto, questa è una cosa che non si può affermare con sicurezza. Io non vedo qui il desiderio di Paolo di non morire, che mi sembrerebbe alquanto difficile da sostenere, perché altrove Paolo dice che per lui sarebbe molto meglio morire, cioè andare subito con il Signore, lasciare il corpo, dice esattamente così, sarebbe molto meglio lasciare il corpo subito, perché finché siamo nel corpo, dice, siamo lontani dal Signore. Andare invece subito col Signore. Mi sembra che Paolo pensa così, quindi non è che desidera di non morire e che venga la parusia perché lui è ancora vivo. Quello lo suppone, ecco, in certi testi, ma non è il suo desiderio. Il suo desiderio, e io intenderei così, anche se la traduzione della CEI, ripeto che è giusta, può far pensare a questo, cioè quando dice al versetto 4, difatti noi che siamo nella tenda gemiamo sotto il peso perché non vogliamo spogliarci. Questo dice, sembra dire. Io invertirei, non perché il non andrebbe anticipato prima, ecco, non perché vogliamo spogliarci, come insegna appunto anche, ma perché vogliamo sovravestirci, cioè è tutto positivo. E io vedrei in questo la prova ultima, nell'ultimo versetto, il versetto 5, perché bisogna dare molto valore al versetto 5, dove lui afferma che è Dio che ci ha preparati per questo. Tutto questo è Dio che ci ha fatto la dimora e che ci ha già preparati adesso, perché già adesso ci ha dato lo Spirito come una caparra, come un biglietto già d'entrata, un diritto. La caparra dà il diritto. Dio ci ha già preparati, proprio per questo Dio ci ha preparati, cioè perché noi possiamo rivestire il corpo immortale. Ecco, sempre in questi giorni chiediamo che queste parole della fede entrino, diventino per noi il nostro sentire e ci aiutino, ci sostengano. Diciamo, ascoltaci Signore.
E preghiamo il Signore quindi perché sostenga in tutti noi, in tutti i credenti, la speranza nella risurrezione dei nostri corpi, perché soprattutto per coloro che si vedono più appunto la malattia che li ci riduce sempre peggio, perché appunto il Signore sostenga questa speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo quindi in particolare per i malati più gravi, i malati terminali, quelli che non trovano più nessuna speranza in questa vita. Signore, dia loro coraggio, il coraggio di attendere, il coraggio di vivere giorno per giorno nell'attesa. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per quanti invece gemono sotto la guerra, sotto la violenza, sempre chiediamo al Signore di sostenere in loro il desiderio di vita e di dare a coloro che sono chiamati a governare le nazioni uno spirito pacifico, affinché possano finire le violenze nel nostro mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo Anna e Stefano Girotti, che oggi ricordano l'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo per loro. Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per noi che ci riuniamo qui ogni giorno per la messa quotidiana, perché questa parola che condividiamo possa davvero suscitare dei pensieri buoni, positivi per noi nell'arco di tutta la giornata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io prego per una mia compagna di scuola che è morta di un incidente sul lavoro sabato scorso. Si chiamava Lia.
Come?
faceva parte di una famiglia molto ricca, molto facoltosa e famosa, e così eravamo state insieme qualche anno a scuola. Prego per lei, preghiamo.
Ancora alla luce di queste scritture preghiamo per Augusta, per la sua consolazione, per la sua fede.
Nell'attesa della risurrezione preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Volevo pregare per le famiglie, per la concordia nelle famiglie, tra gli sposi, ma anche tra genitori anziani e figli sposati, perché i genitori sappiano stare al loro posto, ma anche i figli sappiano accettarli. Preghiamo.
Raccomandiamo tutti i morenti, tutti quelli che giacciono in malattie più gravi, vicini e lontani, perché abbiano il sostegno interiore e l'aiuto anche della preghiera dei fratelli. Preghiamo per i morenti, per tutte le vittime, preghiamo per la cessazione dei combattimenti, preghiamo. Donaci sempre, o Padre, lo spirito del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.